Capitolo secondo. Tornato a casa, Vronsky trovò un biglietto di Anna. Diceva: «Sono malata ed infelice. Non posso uscire in vettura, ma non posso resistere ancora senza vedervi. Venite di sera. Alle 7 Alexei Alexandrovich va al consiglio e vi rimane fino alle 10». Dopo aver riflettuto un attimo sul fatto strano che ella, malgrado l'ingiunzione del marito di non riceverlo, lo invitasse a casa sua, decise di andare. In quell'inverno Vronsky era stato promosso colonnello, era uscito dal reggimento e viveva solo. Dopo aver fatto colazione, si sdraiò subito su di un divano e in pochi minuti i ricordi delle disgustose scene della sua vita di quegli ultimi giorni si confusero e si collegarono con l'immagine di Anna e di un certo contadino, esattore delle imposte, che aveva avuto una parte importante nella caccia all'orso, ed egli si addormentò. Si svegliò che era buio, tremando di terrore, e accese subito una candela. «Che cos'è? Che cosa ho visto di terribile nel sogno? Sì, quel contadino esattore delle imposte, mi pare, piccolo, sudicio, con la barba arruffata, curvo, faceva qualcosa e a un tratto si è messo a dire certe strane parole in francese. Già, non c'era nient'altro che questo nel sogno», si disse. «Ma perché era così spaventoso?» Ricordò di nuovo con chiarezza il contadino e le incomprensibili parole francesi che quello pronunciava, e il terrore gli corse come un brivido per la schiena. «Che sciocchezza!» pensò Vronsky e guardò l'ora. Erano già le 8:30. Chiamò il servo, si vestì in fretta e uscì sulla scala, del tutto dimentico del sogno e tormentato solo dal fatto di essere in ritardo. Avvicinandosi all'ingresso dei Karenin, guardò l'orologio e vide che erano le 9:10. Una carrozza alta, stretta, alla quale era attaccata una coppia di cavalli grigi, stava ferma davanti all'ingresso. Riconobbe la carrozza di Anna. «Viene lei da me», pensò Vronsky, «e sarebbe meglio. Mi spiace entrare in questa casa, ma è lo stesso, ormai non posso nascondermi», si disse, e con quel modo di fare, sin dall'infanzia tutto suo, di chi sa di non aver da vergognarsi, uscì dalla slitta e si avvicinò alla porta. La porta si aprì e il portiere, con uno scialle da viaggio in mano, chiamò la carrozza. Vronsky, pur non abituato a notare particolari, in quel momento osservò l'espressione di sorpresa con cui il portiere lo guardò. Proprio sulla porta, Vronsky quasi si scontrò con Alexei Alexandrovich. Un lume a gas illuminava in pieno il suo viso esangue, smagrito sotto il cappello nero e la cravatta bianca che spiccava fra il castoro del cappotto. Gli occhi immobili, appannati di Karenin, guardarono in faccia Vronsky. Vronsky si inchinò e Alexei Alexandrovich, dopo aver masticato un po' fra i denti, portò la mano al cappello e passò. Vronsky vide che egli, senza più guardare, sedeva nella vettura, prendeva attraverso il finestrino lo scialle e il binocolo e si rannicchiava dentro. Vronsky entrò in anticamera, aveva le sopracciglia aggrottate e negli occhi brillava una scintilla cattiva e sprezzante. «Ecco che situazione», pensò. «Se lottasse, se difendesse il suo onore, io potrei agire, dare sfogo ai miei sentimenti, ma questa debolezza o vigliaccheria mi fa apparire un traditore, e io non volevo e non voglio esserlo». Dal tempo del suo colloquio con Anna nel giardino della Vrede, le idee di Vronsky erano molto cambiate. Egli, sottomettendosi involontariamente alla debolezza di Anna, che gli si dava tutta e aspettava da lui la decisione del proprio destino, sottomettendosi fin dal principio a tutto, non pensava più da tempo che quel legame potesse finire, come aveva pensato in un primo momento. I suoi piani di ambizione si erano di nuovo ritirati in buon ordine, e sentendo di essere uscito ormai da quel tipo di attività in cui ogni cosa è ben definita, si era abbandonato al sentimento, e questo sentimento lo avvinceva sempre e sempre più forte a lei. Mentre era ancora nell'ingresso, udì i passi di lei che si allontanavano. Capì che lo aspettava, che tendeva l'orecchio e che proprio allora era tornata nel salotto. «No!» gridò vedendolo e al primo suono della propria voce le vennero le lacrime agli occhi. «No, se continuerò così, questo accadrà ancora molto, molto prima!» «Che cosa, amica mia?» «Che cosa? Io ti aspetto, mi tormento, un'ora, due!» «No, basta, io non posso arrabbiarmi con te!» «Forse non potevi!» «No, non lo farò!» Poggiò tutte e due le mani sulle spalle di lui e guardò a lungo, con uno sguardo profondo, entusiastico e nello stesso tempo indagatore, il viso di lui. Lo andava indagando come se volesse guardarlo per tutto il tempo che non lo aveva visto. come sempre ad ogni incontro,
fondeva l'immaginaria figurazione di lui,
incomparabilmente migliore, impossibile nella realtà, con lui così com'era.